5 minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Allora, avete sentito, oggi Giorgia Meloni non ha avuto tempo per dire una parola su Piazza Fontana, ma ha esultato per gli ultimi dati sul lavoro dell'Istat. Dati incoraggianti per tornare a essere competitivi, ha detto la Presidente del Consiglio. Ma è davvero così? Ci occupiamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20. Benvenuti, perché insomma ci è venuto un dubbio oggi a leggere questi dati e a sentire Meloni. Se l'occupazione va così bene, perché in Italia ci sono però così tanti poveri? Così tanti poveri come non accadeva da 10 anni a questa parte. E come fa ad andare bene il lavoro se l'economia e la produzione industriale sono praticamente ferme? Domande a cui proveremo a dare una risposta stasera con diversi ospiti, come sempre. Ecco, forse questi elementi a ben guardare che sembrano in contraddizione in realtà non lo sono poi così tanto, perché tutto si tiene, due facce insomma della stessa medaglia, come si suol dire. Allora vediamoli questi dati. Quelli dell'Istat sul lavoro dicono che in un anno sono state 500.000 in più le persone occupate, tasso di occupazione a livello più alto mai registrato, il 62%. Tasso di disoccupazione invece a quello più basso dal 2007, al 6,1%. Però la comunità di Sant'Egidio allo stesso tempo ci dice che in Italia non c'erano così tanti poveri da 10 anni, circa 5,7 milioni di persone, cioè il 9,7% della popolazione italiana. E questa è una povertà che aumenta anche tra quelle persone che un lavoro ce l'hanno, che nonostante l'occupazione non riescono dunque a mantenere standard di vita adeguati. A causa di che cosa? Dei bassi salari. Insomma, questi due spaccati. Ma allora, come si tengono insieme queste due cose? Proviamo a capirlo nella prossima mezz'ora. Innanzitutto lo facciamo con la prima ospite, che ringrazio, è Linda Laura Sabbadini. Benvenuta.
Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori, a voi.
Buonasera, statistica, ex direttrice dell'Istat, editorialista, una voce insomma che sentiamo spesso anche sulle nostre frequenze. Sabbadini, allora partiamo da questi dati che tanto fanno piacere a Meloni. In un anno più 517.000 occupati, è una crescita questa che coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato e anche gli indipendenti, a fronte di una diminuzione di quelli a termine. Sembrerebbero molto positivi. Dove sta il problema, allora, se c'è un problema?
Allora, la cosa che va sottolineata è che è indubbio che la crescita ci sia. Non è che si può negare che non c'è la crescita. La cosa che va detta è che questa crescita è fortemente concentrata soprattutto tra gli ultra cinquantenni, cioè di questi 500.000, 300.000 sono dovuti proprio a questa parte, diciamo così, di popolazione occupata, quindi molto più della metà. E questa cosa è particolarmente legata al fatto che non solo c'è stato un incremento, diciamo così, dell'invecchiamento della popolazione che si è riflesso anche nella popolazione, diciamo, lavoratrice, ma anche al fatto che è stato innalzato, elevata l'età pensionabile. Quindi diciamo che ci sono meno uscite di quanto ci fossero in passato, cioè una maggiore permanenza e più lunga permanenza dei lavoratori sul posto di lavoro o nel loro di lavoro, perché ovviamente questo limite è stato alzato. Ovviamente quello che va anche aggiunto, che è chiaro, vorrei vedere che non ci debba essere crescita d'occupazione quando abbiamo avuto un investimento in PNRR di quella portata, anzi in realtà l'aspettativa era anche un'aspettativa maggiore, perché al fondo quello che è successo è che poi tutto l'investimento che era stato previsto in realtà non è stato ancora realizzato e noi ci troviamo in una situazione che abbiamo una forte crisi ormai da molti mesi del settore industriale e questa diminuzione della produzione industriale provoca già calo di occupazione e provocherà ulteriormente calo di occupazione e una crescita in particolare nei servizi in quei settori dove c'è particolarmente lavoro.
E tra poco lo vedremo.
Quindi, attenzione, sì. Una cosa sola, cioè l'incremento, la situazione che stiamo affrontando è proprio una situazione tipica in cui la crescita dell'occupazione avviene affiancata alla crescita della povertà. Perché è vero che stiamo raggiungendo il massimo dell'occupazione, ma è vero anche che abbiamo il massimo della povertà del paese.
Ecco, proprio questo, Sabbadini, sì, perché dal punto di vista salariale che tipo di lavoro è quello in crescita a cui stiamo assistendo? Poi con il prossimo ospite andremo più nel dettaglio del lavoro povero, però insomma è un'occupazione di bassi salari questa.
Esatto, abbiamo un'occupazione di bassi salari che è particolarmente elevata e un'occupazione, per esempio, nei settori nell'ambito dei servizi, questa riguarda i settori del commercio, in particolare degli alberghi e della ristorazione, tutti quei settori dove particolarmente si concentra anche il lavoro, dove c'è anche più lavoro irregolare e lavoro sommerso. A questo va aggiunto che il nostro paese, dove sta crescendo molto di più la parte che riguarda, piuttosto che il terziario avanzato, il terziario a più basso salario, e questo spiega la combinazione delle due cose.
Certo.
Aggiungiamoci che abbiamo avuto un'inflazione molto forte e abbiamo 6 milioni di lavoratori che ancora aspettano il rinnovo contrattuale e che sono la maggioranza. Quindi, a fronte di una inflazione che è vero che è ritornata, diciamo, a livelli bassi, ma questo non vuol dire che i prezzi sono diminuiti,
sì.
Ma vuol dire semplicemente che l'aumento ulteriore dei prezzi è diminuito.
Poi, certo, ed è giusto sempre ricordarlo questo aspetto.
Esatto, gli aumenti che abbiamo avuto si sono comunque cumulati uno dietro l'altro. Attenzione a questo, perché questo è un altro degli elementi che crea un problema. Le nostre retribuzioni sono quelle che sono cresciute meno a livello europeo e in più hanno fatto i conti con un'inflazione che è scesa, tasso di inflazione che è scesa, ma si sono inglobati tutto il carico di questo aumento dei prezzi senza avere adeguato aumento di salario.
E questo spiega tutto, sì. Sabbadini, una questione però per capire anche come si conciliano questi dati sul lavoro con tutti gli altri dati economici che stiamo osservando da un po' di tempo a questa parte. Com'è possibile una crescita degli occupati se nel frattempo in sostanza l'economia è ferma, cioè la produzione industriale è al 21esimo mese di calo e tutti gli altri dati insomma ci dicono che non è roseo il futuro? Ci si aspetta dunque che a un certo punto ci sarà anche una frenata del lavoro?
Allora, certamente questa potrà esserci, ma va aggiunto che l'aumento del numero di occupati non significa necessariamente un aumento di numero di ore di lavoro tale da garantire la crescita, no? Adeguata di un paese. Il numero, stanno crescendo delle forme di lavoro con meno ore di lavoro e questo questo ovviamente
part-time soprattutto
porta, noi abbiamo un livello di part-time soprattutto involontario, perché fosse volontario e scelto dalle persone, è giusto che ognuno, no, faccia il lavoro che crede, se serve a conciliare i tempi di vita o cose del genere, ma noi abbiamo la maggioranza del part-time del nostro paese che è involontario e che comunque è una quota elevata soprattutto per le donne di questo paese.
Eh sì, è stata precisa e quindi, chiarissima come sempre Linda Laura Sabbadini.
Quindi dobbiamo,
sì,
guardare sempre cosa succede delle ore di lavoro e non soltanto del numero di occupati.
Assolutamente, grazie davvero anche questa volta per averci spiegato meglio, averci fatto capire meglio soprattutto. Ida.
Grazie a voi.
Alla prossima, arrivederci.
Alla prossima.
Insomma, dunque, forse non c'è tantissimo da esultare come invece sta facendo qualcun altro sui social. Lei era Linda Laura Sabbadini, statistica, ex direttrice dell'Istat, oggi editorialista. E dunque con lei abbiamo affrontato anche il tema del lavoro povero, che rientra ovviamente anche in questi ultimi dati dell'Istat. In merito, oggi è uscito un rapporto e lo ha curato la comunità di Sant'Egidio. Con noi c'è uno dei responsabili della comunità, è Ulderico Maggi. Benvenuto Maggi.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
Allora, partiamo dunque dal vostro rapporto che si intitola Più poveri ma anche più soli. Il dato che fa impressione è che una persona su 10 è in condizioni di povertà assoluta. È un numero che non si vedeva da 10 anni, sono circa 5,7 milioni le persone in questa condizione. Insomma, numeri che già così ci dicono tanto e soprattutto come si intrecciano con la questione del lavoro povero.
Ma si dice bene, appunto, un italiano su 10, 16 anni fa erano il 3,6% le persone appunto che vengono dichiarate, definite appunto in estrema povertà nel nostro paese a fronte del 9,7 di oggi, quindi è chiaro che c'è un trend molto evidente, molto forte ed effettivamente in crescita. C'è la questione poi appunto di una grande fetta della popolazione, penso ai 5 milioni di anziani che vivono con meno di 1000 euro al mese, e di questi 5 milioni 2 milioni sono persone che vivono con la pensione sociale 615 euro al mese. Capiamo bene che in questi casi, in queste situazioni, appunto, peraltro in una fase molto delicata della vita, nella fragilità, in cui è molto difficile poi, come dire, mantenere quella che viene chiamata autonomia, cioè quella capacità, sarebbe meglio dire, appunto, di riuscire a vivere in modo dignitoso, a rispondere alle esigenze non soltanto primarie. Ecco, con 615 euro al mese in una città come Milano, nella quale io vivo, per esempio, è pressoché impossibile. Allora, che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire con questo rapporto poi in realtà una cosa fondamentale, cioè il fatto che questi dati sulla povertà si accompagnano con dei dati molto impressionanti, molto preoccupanti sull'aumento della solitudine. La solitudine che è, sì, perché la solitudine, come dire, la dobbiamo intendere non soltanto appunto in termini materiali, insomma, ma anche proprio il concepirsi soli. Ecco, questo è un prodotto sicuramente del nostro tempo, è una tendenza degli ultimi decenni. Pensiamo che a Milano più del 50% delle famiglie è composta da una persona sola. Questo è un trend che in molte città italiane è, come dire, questo scavallamento del 50% è avvenuto. Che cosa ci dice questo? Ci dice che, è chiaro, al di là delle scelte ci sono anche delle solitudini costrette, evidentemente, appunto quelle degli anziani, ma è evidente che nell'isolamento c'è un impoverimento materiale, ma c'è anche un impoverimento esistenziale, cioè un concepirsi soli che quindi poi produce ulteriore impoverimento materiale, perché appunto uno non sa a chi riferirsi, dove rivolgersi, a chi chiedere aiuto. Ecco, e l'isolamento è un circolo vizioso. Questo noi lo vediamo moltissimo nelle periferie della città, in tanti quartieri dove operiamo. Sicuramente quello che citavo prima, appunto il tema degli anziani, dei grandi anziani, è un tema, diciamo, è un ambito, insomma, in cui appunto questa solitudine è effettivamente una grande ferita, un grande dramma, proprio perché prende le dimensioni del dramma, insomma, e anche forse direi questo tema dell'isolamento porta anche appunto a un allontanamento dei processi di sviluppo della società, delle competenze sociali. Penso appunto tutto quel tema diffusissimo, faccio un esempio, dell'analfabetismo digitale.
Sì, a volte la burocrazia diventa un ostacolo insormontabile anche da questo punto di vista.
Esatto, anche nelle direzioni in cui tu potresti accedere a dei sussidi, a delle forme di aiuto, eccetera, di fatto sei allontanato proprio perché è l'isolamento che non ti permette di conoscere, di sapere, ma questo anche per esempio anche persone anziane di una certa cultura, di una certa competenza o di possibilità anche economiche non indifferenti. Ecco, quindi questo tema effettivamente della solitudine, che è un modo di essere, un modo di concepirsi, ma anche una costrizione verso la quale la società invita o addirittura spinge tantissima gente, ecco, questo sicuramente è un fattore che abbiamo voluto mettere in forte evidenza e che preoccupa molto.
Sì, lo avete sottolineato con grande forza e proprio per non lasciare sole le persone in difficoltà avete annunciato in questo senso due iniziative solidali, una nuova guida per chi vive in strada e soprattutto una campagna a cui tutti possono partecipare per donare qualcosa, se ce le racconta Maggi.
Sì. Sì, sono due esempi che contraddistinguono la vita e dentro una costellazione di tantissime altre iniziative di Sant'Egidio, peraltro durante tutto l'anno, uno strumento, la guida dove, cioè la guida diciamo nella quale ci sono questa riferita alla città di Roma, anche altre città la producono, tutte le informazioni, le indicazioni, gli indirizzi utili proprio per soprattutto le persone in estrema povertà, in particolare le persone che vivono per strada, possono trovare appunto per trovare risposte ai propri bisogni primari, immediati e tanti altri, ma anche una guida che serve a chi vuole dare aiuto, a chi vuole ricostruire quelle reti di prossimità che sono effettivamente una strategia diciamo possibile, molto possibile alla portata, ecco, che sicuramente può essere sviluppata. Su questo permetta di aggiungere anche la proposta appunto che viene stata presentata oggi appunto di istituire dei centri di incontro, dei centri di prossimità nei quartieri laddove le persone, che siano anziani soli, che siano famiglie neoarrivate, che siano famiglie appunto di seconda migrazione, possono trovare in modo diciamo così olistico delle risposte a 360 gradi ai tanti problemi, delle risposte immediate, semplici, di semplificazione per la vita, ecco il discorso di prima. La seconda, l'altra proposta, appunto l'altro tema appunto è quella, è un'immagine, diciamo, è una grande iniziativa di Sant'Egidio, sono i pranzi di Natale che contraddistinguono la nostra comunità in tutto il mondo, diciamo in Italia, soltanto in Italia più di 80.000 persone saranno a tavola al giorno di Natale. Come dire, è un fatto concreto, materiale, per cui c'è molto bisogno, c'è questa campagna di aiuti al numero 45586, si può raggiungere con la rete fissa e con il cellulare, ma vorrei anche dire che è anche un'immagine da tenere presente perché la tavola è proprio l'immagine della ricostituzione delle reti familiari, di prossimità, di quartiere, relazionali, individuali, ecco, è lì che noi possiamo lavorare veramente moltissimo.
Perfetto, Ulrico Maggi, grazie davvero per avercele raccontate, grazie e ovviamente buon lavoro.
Buonasera, grazie a voi.
Alla prossima. Ulrico Maggi, responsabile a Milano della comunità di Sant'Egidio. Infine un esempio che cala insomma nel concreto, nella realtà di tutti i giorni, le questioni che abbiamo provato ad affrontare stasera, ci porta nello specifico a domani, giorno dello sciopero dei trasporti indetto da sindacato USB. La notizia l'avete sentita che oggi il TAR del Lazio ha fermato Salvini, ha bloccato la precettazione del ministro, lo sciopero dunque si farà domani per tutta la giornata e di questo ha parlato con Luca Parenna, Pietro Cusimano dell'USB e come sentirete da lui insomma lo sciopero di domani è ovviamente al centro anche il tema dei salari bassi e del lavoro povero.
Il finale di questa cosa era già scritto perché già il TAR l'anno scorso nella medesima situazione si era espresso esattamente nello stesso modo. Quindi il problema vero di questo non è tanto nello sciopero, ma sta nel fatto che Salvini è intriso di pressappochismo istituzionale, no? Perché continua a commettere gli stessi errori, tra l'altro non rispettando e non conoscendo a questo punto nemmeno bene i funzionamenti della macchina statale di cui è ministro. Tra l'altro la commissione di garanzia aveva già dato il via libera allo sciopero e non aveva trovato nulla da eccepire sulla regolarità dello sciopero. Ricordiamo che la commissione di garanzia mai tenera con nessun sindacato e con noi in particolar modo, è l'organismo deputato ad esprimersi sulla regolarità degli scioperi, tra l'altro normati da una norma molto stringente in Italia, più stringente che c'è in Europa, che è la 146. Quindi Salvini ha perso l'ennesima occasione per provare almeno a fare il ministro, non a fare populismo su tutto, ecco.
Ci sarà quindi un corteo anche che farete a Milano, adesso insomma teniamo lo sguardo più sul nostro territorio, sulla Lombardia. Appunto, arrivate a questo corteo con quali obiettivi in mente, quali sono i messaggi che volete lanciare?
Allora, i motivi per i quali scioperare sono fondamentalmente legati alla questione salariale, cioè diciamo soprattutto legati alla questione salariale che nel paese è uno dei problemi più grandi. È inutile ricordare, ma forse è utile, anzi no, è utile farlo, che l'Italia, diciamo tra tutti i paesi europei, è l'unica che dal 90 ad oggi ha avuto un calo del potere d'acquisto dei salari del 2%, un calo, mentre in tutti gli altri paesi questo dato è aumentato, in alcuni casi anche del 30% e oltre. Quindi c'è una questione salariale. La questione salariale è ben rappresentata dalle dinamiche di rinnovo dei contratti nazionali che stanno andando non solo al rilento ma stanno andando al ribasso. Su tutti l'esempio più lampante è quello dei contratti del pubblico impiego, il primo dei quali è stato sottoscritto 2 settimane fa dalla CISL in solitaria, con l'opposizione ovviamente di USB, CGL e UIL, che hanno accettato contratti con rialzi del 5,8% a fronte di un'inflazione nel triennio di riferimento che era quasi del 17%, questo vuol dire una perdita secca del potere d'acquisto dell'11%. Ovviamente diciamo quello dei lavoratori pubblici è il caso più emblematico da questo punto di vista, ma è abbastanza rappresentativo della situazione del paese. Tutto questo ovviamente diciamo, non si trovano soldi per i dipendenti pubblici né per i servizi pubblici, ma si trovano risorse molto molto abbondanti, ad esempio per gli armamenti, per le spese militari che quest'anno toccano un record di 34 miliardi di euro. Quindi la questione salariale che si intreccia con le politiche di guerra, rappresentano sicuramente due tra i temi principali dello sciopero, ma non si può dimenticare, anche questo rientra tra i temi dello sciopero, la questione sicurezza sul lavoro. L'ultimo episodio di 2 giorni fa fa salire il conto dei morti sul lavoro in Italia quest'anno a 1093, quindi stiamo esattamente nella media di 3 al giorno come purtroppo tutti gli anni precedenti, che indica che nel paese c'è un problema. L'unico problema di sicurezza del paese è quello legato al mondo del lavoro, e un modo per contrastarlo sarebbe ad esempio limitare al massimo il precariato, gli appalti, i subappalti che sono assolutamente fuori controllo e che sono poi gli ambiti dove maggiormente succedono gli incidenti mortali o gli omicidi sul luogo di lavoro, come li chiamiamo noi, abbiamo anche fatto una proposta in questo senso, ma come dire, si tende invece ad incrementare, ad accelerare sulla strada degli appalti e dei subappalti. Quindi anche la questione della sicurezza legata alle morti del lavoro è uno dei temi dello sciopero assieme agli altri.
Ecco, chi dobbiamo aspettarci di trovare in corteo insieme a voi a Milano?
Ma sicuramente ci saranno gli studenti, lavoratori del mondo della logistica, dal mondo della sanità pubblica, della sanità privata, della scuola, insomma uno spaccato molto rappresentativo dell'intero mondo del lavoro. Quindi domani sarà una bella giornata di lotta che vedrà insieme lavoratori e studenti soprattutto.
Era Pietro Cusimano dell'USB sullo sciopero di domani, alla fine non precettato da Salvini. Ci fermiamo qui, Mattia Guastafiero vi saluta, all'Orizzonte delle 20 torna domani al solito orario, però voi restate qui adesso con noi perché arriva ora Uscita di Sicurezza, si parla ancora di lavoro con Stefano Ruberto. Ciao, ciao a tutti, restate con noi.